Buongiorno, ben ritrovati. In realtà dovrei dire buonasera perché io sto registrando questa lezione a tarda sera dopo aver messo in ordine le slide che vedete. Bene, a parte questa premessa, vediamo di iniziare la lezione con alcune considerazioni conclusive sui bipoli adinamici. Vi ho presentato i bipoli adinamici chiaramente in modo assiomatico, a partire da un'equazione che ne definisce il comportamento, quindi si tratta di oggetti molto idealizzati, infatti li chiamiamo poi in particolare resistore ideale, generatore ideale e così via. Ma c'è da chiedersi qual è l'applicabilità di questi modelli, come avrebbe detto Einstein. Ha senso da un punto di vista fisico considerare questi modelli matematici? Allora, per farlo, dobbiamo considerare i componenti elettrici che assomigliano a quei bipoli ideali e vedere quanto e avere un'idea di quanto e come differiscono. Il resistore ideale è il modello di componenti, quindi a questo punto vi propongo l'approccio, dopo aver dato la definizione assiomatica, vi propongo la verifica euristica. È il modello dei componenti che si chiamano appunto resistori. Resistori ce ne sono di vari tipi, ci sono i resistori di piccola potenza, come quelli che vedete lì in alto a destra in questa slide, sono chiamate anche resistenze per circuiti elettronici, cose del genere, e indicano il valore di ohm che hanno in base a queste bande colori. C'è un codice colori che serve a individuare il valore della resistenza che presentano, e i dettagli li avete nel libro di testo, ma sono ampiamente ritrovabili anche in tanti siti in internet. Ma quello che vorrei farvi notare è che differiscono uno dall'altro nelle dimensioni, non tanto in funzione del valore di resistenza, appunto, ma in funzione della potenza che possono dissipare, quindi di quanto è grande R per I al quadrato che loro tollerano. E qua vedete le indicazioni delle potenze dissipabili per dimensioni molto piccole, la potenza è veramente piccola, 0,25 watt, e crescendo di dimensioni sono in grado di dissipare senza danneggiarsi potenze più elevate. Di natura diversa costruttivamente sono dei resistori che trovano invece applicazione in circuiti, in dispositivi di potenza invece che di segnale, come appunto le resistenze da circuiti elettronici che dicevo prima. E ne vedete delle rappresentazioni qua sotto. Questi resistori sono in grado di tollerare tensioni molto elevate, come vedete 10 kV, 40 kV, e questi invece di dissipare in modo prolungato potenza molto elevate, 300 kW addirittura in questo oggetto e 1 kW in questo oggetto. Qua vedete tra l'altro la scala metrica è la stessa, è lo stesso righello che vi dà un'idea di quale differenza di dimensioni ci sia tra questi componenti. Ebbene, tutti questi che nascono per comportarsi da bravi resistori, effettivamente hanno un comportamento ragionevolmente lineare, ovvero la tensione è ragionevolmente proporzionale alla corrente finché li usiamo nei dovuti modi, e quindi il modello resistore ideale è una buona approssimazione di come loro si comportano effettivamente. Esistono però dei resistori completamente diversi che nascono per essere non lineari. Ad esempio, una stufa elettrica è un resistore, ma siccome man mano che aumentiamo la corrente si scalda sempre di più e quindi la resistività varia e aumenta con la temperatura che viene raggiunta, ha una caratteristica non lineare, ma come vedete a derivata crescente. Comportamento opposto al varistore, che come dice il nome è un resistore variabile, non una resistenza costante, che ha una caratteristica che tende a saturare, per cui all'aumentare della corrente la tensione a un certo punto non cresce più di tanto, tende a rimanere stabile. Esistono anche dei resistori che sono non bilaterali, cose un po' strane come vedete, che hanno un comportamento che è non simmetrico rispetto all'origine, mentre tutti gli altri che vedevamo ce l'hanno. E in effetti un comportamento del genere comincia ad avvicinarsi a quello di un diodo che già abbiamo visto, ma su questo torno tra un attimo, anzi con la slide successiva ci torno immediatamente, eccola qua la 35. Questi sono diodi reali. anche questi di dimensioni via via crescenti all'aumentare della tensione della corrente che riescono a gestire, corrente, tensione quando sono interdetti, quindi questa tensione qui, e corrente quando sono in conduzione, quindi questa corrente qui, e di nuovo vedete sono dispositivi fortemente non lineari e anche non bilaterali. Infatti sappiamo bene che il simbolo che si usa, ve l'ho già detto, è dissimmetrico proprio per farci distinguere sempre qual è un morsetto e qual è l'altro. E poi ancora posso citarvi generatori, passiamo ai generatori adesso, questi qua sopra sono generatori molto piccoli con cui abbiamo molta familiarità, sono pile in questo caso usa e getta non ricaricabili, esistono anche le versioni ricaricabili, ma alla categoria dei generatori appartengono anche macchine molto ma molto più grandi che sono capaci di produrre tensioni e correnti alternate e che si chiamano alternatori come questi e possono arrivare come potenza a centinaia di megawatt e sono quelli che alimentano le reti elettriche. Altri tipi di generatori particolari sono i generatori elettrochimici di nuova generazione, diciamo qua ne vedete due tipi, queste sono celle a combustibile di una tipologia particolare PEM, vi dico subito che sono quelle che possono trovare impiego nella mobilità elettrica. Ecco, se andiamo a esaminare la loro caratteristica esterna, si comportano non come un generatore, che come sappiamo avrebbe una caratteristica perfettamente parallela all'asse delle correnti, ma vediamo che è ragionevolmente parallela, non proprio parallela, per un certo intervallo di correnti, per cui è un, diciamo, un generatore ideale di tensione, è una discreta o mediocre a secondo dei casi approssimazione di questo comportamento. Questa qua sotto è ancora una cella combustibile però di un tipo diverso, di tipo soft, che lavorano a temperature nettamente più elevate di queste e presentano di conseguenza delle caratteristiche che sono fatte in questo modo qua. Vedete che c'è una continuità di comportamento per piccole correnti molto più regolare del caso precedente, ma anche in questo caso a un certo punto c'è il collasso della caratteristica esterna perché come tutti i componenti reali non è in grado di produrre, generare correnti e potenze di valore grande a piacere, hanno dei limiti funzionali ovviamente. Benissimo, passo a un ultimo modello tipo di componente reale, molto importante oggigiorno perché le energie rinnovabili contano molto su di lui, il pannello fotovoltaico. Eccolo qui, se andiamo a vedere come sono fatte le sue caratteristiche esterne, questo è il simbolo particolare che si usa per i pannelli fotovoltaici, sono, come vedete, qua c'è la corrente, stavolta qua c'è la tensione, assomigliano molto per un po' di tempo, per un certo intervallo di tensioni, a quelle di un generatore ideale di corrente. Ma anche in questo caso, a un certo punto, se pretendiamo troppo dal nostro componente, a un certo punto la caratteristica collassa e va a schiantarsi sull'asse delle tensioni, questo diventa il punto di funzionamento a vuoto, mentre qua abbiamo il punto di funzionamento in cortocircuito. Come vedete vi indico anche che questo è un bipolo controllato perché a secondo della radiazione luminosa la caratteristica esterna assume forme diverse. Più è irradiato, più sale verso la caratteristica massima. Benissimo, con questo ho concluso la presentazione del capitolo 2, adesso mi date il tempo di fare una rapida commutazione di diapositive per passare al capitolo successivo. Vediamo un poco se riusciamo ad abilitare la pausa. E rieccoci, per voi è passato un secondo, per me invece è un po' di tempo di più, scusate però che mi trovo con non la prima slide, ma con l'ultima. Quindi scusate un secondo che mi allineo. Eccoci, come vedete mi appresto a presentarvi, a spiegarvi il capitolo 3 del libro o se volete il file che contiene il capitolo 3 delle slide, sono allineati come sapete. Bene, questo capitolo abbastanza breve è dedicato a dei concetti fondamentali di topologia, però prima di introdurre questi concetti è bene che vi presenti quello che si chiama, slide 2, il principio di equivalenza. L'enunciato è questo: due MB-poli sono tra loro equivalenti se, anzitutto, sono dotati dello stesso numero di morsetti, quindi un tripolo può essere equivalente a un tripolo, ma un bipolo non può essere equivalente a un doppio bipolo, a meno che non facciamo qualche operazione strana. Così che questi morsetti, se è uguale il loro numero, possono essere messi in relazione a due, tra il primo e il secondo elemento. E poi, una volta che abbiamo fatto questa operazione di accoppiamento, bisogna vedere che le relazioni tensione-corrente ai morsetti, quindi le caratteristiche esterne, siano uguali nei due casi. Quando avviene questo, si dice che i due MB-poli sono equivalenti. Notate che non fa nessun riferimento al comportamento energetico interno. Quindi quello che succede energeticamente all'interno non interessa assolutamente quando parliamo di equivalenza elettrica, guardiamo solo il comportamento ai morsetti. Allora, precisazioni e conseguenze. Due MB-poli equivalenti, visto che si comportano allo stesso modo ai morsetti, possono essere sostituiti l'uno all'altro nei circuiti in cui operano, senza che i circuiti se ne accorgano, in modo da non alterare il comportamento dei circuiti. Poi, due bipoli equivalenti hanno uguali caratteristiche esterne, ovviamente, questo ve l'ho già detto, e due MB-poli equivalenti, di conseguenza, scambiano la medesima potenza elettrica a parità di condizioni di connessione. Siccome a parità di condizioni di connessione, se applichiamo una certa corrente, rispondono con la stessa tensione, e viceversa, avendo la stessa caratteristica esterna, ne risulta anche che la potenza scambiata è la stessa. Però cosa se ne fa della potenza scambiata al suo interno ciascuno dei due componenti? Questo è tutto un altro paio di maniche. Nessuna ipotesi può essere fatta, a meno di non mettersi in condizioni e precisazioni particolari. Benissimo, passo alla slide successiva e quindi inizio a parlare di... c'è un duplicato. Nessuna equivalenza vale tra i fenomeni energetici, chiedo scusa, mi era sfuggita questa cosa, che avvengono all'interno degli MB-poli, ma ve l'ho appena detto questo. Bene, stavo dicendo, quindi passiamo alla slide successiva, alla 3, e parliamo di topologia delle reti elettriche. La topologia, ve l'ho già spiegato, è data dall'insieme dei collegamenti degli N-poli che formano la rete, e il sistema di collegamenti o di interconnessioni è appunto una proprietà fondamentale delle reti a cui diamo il nome di topologia. La cosa importante, l'unica cosa che ci interessa, è quali morsetti sono collegati insieme. Non ci importa molto il percorso spaziale che fa poi un filo elettrico che realizza questo collegamento. Questo credo di avervelo già detto. La cosa importante è quali nodi si interconnettono, quali poli si interconnettono tra di loro. Perché ci interessa questo? Perché coinvolge le leggi fondamentali delle reti, che sono i circuiti, le leggi di Kirchhoff, e questo lo vedremo presto, che esprimono le relazioni tra le correnti e le tensioni che appartengono ad una rete. Permette di scrivere in modo efficace lo studio della topologia queste equazioni, però questo lo vedremo più avanti, la potenza di questi metodi di studio della topologia. Per ora facciamo una cosa più semplice, consideriamo reti elementari, intanto di bipoli, e per un bel po' parleremo soltanto di bipoli, e la cosa più semplice che possiamo fare è considerare il numero minimo di bipoli, quindi uno da solo non ha senso connetterlo. Non si può connettere a nulla, due evidentemente. La connessione elementare di due tra due bipoli. E queste sono due, sono molto importanti, molto famose, la connessione in serie e la connessione in parallela. Parliamo della connessione in serie per prima, la vedete rappresentata qui, a sinistra c'è una rete e a destra due bipoli che sono connessi in serie, dopodiché la loro serie è connessa alla rete, per dire che i morsetti terminali della serie da qualche parte devono andare, no? Bipolo primo si chiama B1, bipolo secondo si chiama B2, hanno la convenzione delle tensioni, delle correnti, e nella connessione i morsetti intermedi che sono connessi insieme creano un nodo, si chiama N qui, no? Mentre i morsetti superiori sono i nodi con cui ove avviene la connessione alla rete esterna. Quando io realizzo una connessione come questa, pretendo, se questa è una serie, che il nodo N non sia poi toccato da null'altro. Quindi potete immaginare che una volta che è stata eseguita la serie, il tutto venga chiuso dentro una scatola più grossa, che è questo rettangolo grigio chiaro che vedete qui fuori, da cui fuoriescono gli unici due morsetti di connessione, A e B. Allora questo vuol dire che ho creato con la serie un bipolo, ho un grosso bipolo, e il problema dello studio della serie è dire come si comporta il bipolo grosso, a quale bipolo elementare è equivalente, vedete il concetto di equivalenza che salta fuori. Allora, per rispondere a questa domanda ci servono anzitutto le leggi di connessione, le leggi topologiche appunto. In questo caso sono estremamente semplici da vedere e intuitive. La prima cosa è che la corrente IS, che è quella che arriva al morsetto A, è necessariamente uguale a I1, perché qua non avviene nessun fenomeno di accumulo di carica, vi ricordate che abbiamo parlato di queste cose, e quindi IS è uguale a I1, ma poi I1 la ritrovo in uscita qua, entra in questo nodo e diventa I2, quindi I1 è uguale a I2, e poi qua ritrovo la corrente I2 che esce ed è uguale a questa IS qua. Quindi I1 uguale a I2 e tutto uguale a IS. Questa è l'equazione delle correnti per la serie. Poi possiamo cercare un'equazione delle tensioni, anche qui abbiamo già fatto qualcosa di simile a quello che sto per fare, quindi il concetto non deve essere sorprendente. Per calcolare la tensione totale della serie, col più messo qua e il meno messo qua, vedete che dovrei andare con una linea di calcolo della tensione, per fare l'integrale, no? Vi ricordate le prime definizioni, da A fino a B. Però, visto che le tensioni sono conservative, posso fare questo percorso a tappe da A ad N e poi proseguo da N a B. Allora, nel primo tratto da A a N ho proprio la tensione V1, nel secondo tratto da N a B ho proprio la tensione V2, quindi quello che salta fuori è che Vs è uguale a V1 più V2. Ecco, devo dirvi che vi sto presentando le equazioni in questo modo, molto semplice, è il modo più semplice in cui le possiamo presentare perché sono stato accorto nel porre i riferimenti. Sono sequenzialmente ordinati. In altre parole, le frecce hanno tutte lo stesso verso, i più di tensione sono tutti in alto e conseguentemente sia B1 che B2 che il bipolo grande serie presentano tutti e tre la stessa convenzione, in questo caso la convenzione degli utilizzatori. Allora, che cosa vogliono dire queste equazioni, l'interpretazione, no, discorsiva? È che le tensioni si sommano a parità di valori di corrente. E la rappresentazione grafica di questo allora è immediata da dare. La vediamo qui. Qui abbiamo un bipolo B1 che immaginiamo abbia questa caratteristica di esterna, un bipolo B2 che immaginiamo abbia questa caratteristica esterna, e per calcolare la serie basta che io faccia la somma delle tensioni, delle ordinate, a parità di ascissa. Ad esempio in questo punto, con questa ascissa 0 di corrente, la tensione V2 è 0. Dove sei andato? Eccoti qua. La tensione V1 è questa, e quindi sommando 0 al valore V1, ottengo che il risultato, la curva nera, passa proprio per questo punto. E così via per ogni altro punto, ovviamente, tenendo conto delle ordinate che vengono aggiunte da V2. Ecco, questo gioco, questo modo di costruire la caratteristica del bipolo equivalente serie, riesco a farlo perché ho preteso, ho implicitamente, lo si vede dalle equazioni che ho scritto, che per tutti i due bipoli di partenza valga che sono controllati in corrente, che la tensione può essere esplicitata come funzione della corrente, altrimenti non sarà in grado di procedere in questo modo. Poi vediamo come fare diversamente se non dovesse succedere. Bene, detto questo, quello che è tutto lì la serie. Vediamo di fare delle applicazioni concrete, non per bipoli generici come prima, ma per bipoli particolari a noi noti. Ad esempio per i due resistori ideali. Eccoli qui, rosso e azzurro, l'equazione di ciascuno è la solita, sono entrambi convenzionati da utilizzatori, come vedete la corrente della serie, queste sono equazioni tipologiche, e qua abbiamo le equazioni topologiche che abbiamo appena visto, ci dicono che I1 è uguale a I2 è uguale a IS, sono tutte equiverse, entrano in un nodo, escono dall'altro, essendo sempre uguali, 1, 2 uguale yes. Benissimo. Le tensioni, anche queste sono sequenzialmente ordinate come abbiamo visto prima, da qui a qui ho V1, da qui a qui ho V2, la loro somma mi dà Vs. Eccola qua. Allora, una volta che abbiamo posto in forma algebrica i vincoli, combinando insieme queste equazioni è facile ottenere il risultato Vs uguale a V1, ma V1 R1 per I1, più V2, ma V2 R2 per I2, eccole qua, ma poi possiamo anche dire che questa I1 e questa I2 sono uguali a Is, quindi posso raccogliere R e ottengo questo risultato. A questo punto, se guardate, Vs è proporzionale a IS tramite un coefficiente di proporzionalità che è la somma delle resistenze. Ma quando VS e IS sono proporzionali, vuol dire che abbiamo, per definizione assiomatica, un bipolo resistore. Quindi il risultato è che la serie mi produce un bipolo resistore, la resistenza RS è la somma delle due resistenze. Graficamente, l'interpretazione grafica che corrisponde al caso che vedevamo prima, sono tornato indietro, vedete qui, questo caso è banalmente questa. Le ordinate della retta rossa del primo resistore alle ordinate della retta rossa del secondo resistore e ottengo la retta verde che è la somma delle due ordinate. Bene, ed è una retta appunto di nuovo, quindi un resistore. Detto questo, passiamo alla slide successiva e complichiamoci un attimo la vita. Adesso facciamo la serie di un generatore ideale di tensione di un resistore. Come vedete uso l'acronimo GIT, generatore ideale di tensione, così risparmio un po' di scrittura, vado meno il piano della slide. Allora, in questo caso le equazioni sono per il primo bipolo V1 uguale a E, questa è l'equazione del bipolo generatore ideale di tensione. Il secondo bipolo è come prima, valgono le stesse leggi di connessione di prima, correnti uguali e tensioni che si sommano, e sostituendo proprio come prima si ottiene stavolta V1, sta V1 uguale a E e V2 R per I2, ovvero R per IS. E quindi questa è l'equazione che si ottiene. Voi sapete benissimo che questa è un'equazione di una retta che non passa per l'origine degli assi o equazione affine, e effettivamente se procediamo per via grafica otteniamo proprio un risultato che conforta questa deduzione analitica. E costante è l'equazione del primo bipolo, V uguale R per I è l'equazione del secondo bipolo, eccolo qui, e sommando le ordinate a parità di corrente si ottiene che il risultato, la serie, è questa retta, appunto, con pendenza positiva, qua c'è un più RS, e che non passa per l'origine degli assi, qua c'è un più E, che è esattamente questa. L'altra cosa interessante che possiamo vedere in questo caso è che effettivamente come poniamo i riferimenti e come colleghiamo i bipoli ha importanza. Ad esempio, guardate quello che ho fatto qui, chiaro, no? Mi pare, c'è il più a sinistra e il meno a destra di questo generatore ideale di tensione. Slide 8, vediamo cosa succede se quel generatore lo collego in modo invertito. Ecco qua cosa succede. Succede che le equazioni di partenza sono sempre queste, ma stavolta le equazioni di connessione sono un po' più complicate, perché per andare da questo morsetto superiore della serie a questo inferiore vado da qui a qui, ma non ho il più a sinistra e il meno a destra, non vado in direzione sequenzialmente ordinata, ma lo trovo invertito. Quindi la tensione che trovo non è V1 come prima, ma è meno V1. Eccola qui. E la seconda invece la incontro nel modo sequenzialmente ordinato e quindi più V2. E questa è la tensione totale. Allora, a questo punto, se sostituisco esattamente come ho fatto prima, questa meno V1 diventa meno E ed ho questa equazione. E questa equazione è ancora l'equazione di una retta affine che non passa per l'origine degli assi, ma che ha per corrente nulla ordinata negativa meno E. E questo viene fuori proprio anche facendo la costruzione grafica, in questo caso sottraendo l'ordinata del primo bipolo alle ordinate del secondo bipolo. Eccolo qua. Quindi vedete che il semplice fatto di invertire la connessione del generatore ideale di tensione mi fa ottenere una caratteristica, questa retta verde qua, completamente diversa, sono tornato indietro, della retta verde del caso precedente. Chiaro che non sono le stesse. Ma si può fare anche un altro discorso, si può divertirsi ad applicare la convenzione dei generatori a questa connessione. In che modo? Beh, ad esempio invertendo il riferimento di S, eccolo qua. Come vedete, messo così, entra dal meno ed esce dal più, è l'opposto che nel caso precedente. Allora, cosa dovrei fare in questo caso? Le equazioni dei bipoli di partenza sono esattamente le stesse di prima, però quando guardo le correnti devo dire che IS è uguale a meno I2 ed è uguale, qua non è indicata I1, quindi potrei mettere tranquillamente riferimento da destra a sinistra, ma è irrilevante perché nell'equazione del generatore di tensione, la corrente I1 non ci entra proprio. Allora, una volta che ho capito questo e sostituisco nell'equazione della somma delle tensioni, questa della serie, sono tutte e due sequenzialmente ordinate, quindi stavolta si sommano, ottengo che Vs è uguale a E V1 meno I2, quindi meno R per IS. Ecco quello che salta fuori. E di conseguenza ecco l'effetto, questa è l'equazione del generatore di tensione, la retta rossa, questa è quella del resistore, sottraendo il secondo addendo, questa volta succede che all'ordinata del primo sottraggo l'ordinata del secondo e la retta che si ottiene è questa. Anche questa è una retta che non passa per l'origine degli assi, intercetta E, però ha pendenza negativa, infatti qua c'è meno R, come vedete. E vedete che scopriamo che dobbiamo stare molto attenti a come connettiamo i bipoli, a come mettiamo i riferimenti, perché altrimenti invece di ottenere una cosa si ottiene una cosa completamente diversa. Questa sensibilità, questi aspetti di riferimenti e di come scrivere di conseguenza le equazioni è un fatto estremamente importante per risolvere correttamente le reti. Ne parleremo tantissimo, state tranquilli. Benissimo. Poi possiamo fare la serie di un generatore ideale di corrente e un resistore. Qua le cose si complicano, perché? Perché il generatore ideale di corrente, GIC, non è controllato in corrente. Vi ricordate questa cosa curiosa, no? È un generatore di corrente, ma è controllato in tensione, non in corrente. Questo vuol dire che non posso esplicitare la tensione e quindi sommarla come ho fatto fino adesso. Le cose le ho scritte qua. Le correnti sono uguali, d'accordo, le tensioni si sommano, ma non riesco ad applicare questa equazione, perché l'equazione del generatore ideale di corrente, eccola qua, non è esplicitata nella corrente, come invece avviene per questo. È esplicitata nella tensione, chiedo scusa. Bene, allora cosa posso fare? Beh, anzitutto la serie si può fare comunque, in questo caso, però bisogna procedere in modo diverso. Possiamo dire questo, IS, questa, è uguale a I1, eccola qua, ma I1 è uguale a J. Ed è una quantità imposta, nota a priori, no? È la corrente impressa, l'abbiamo chiamata. Quindi S è una corrente impressa, qualsiasi sia la tensione applicata. Ma quando avviene questo, un bipolo che verifica questa condizione si chiama generatore ideale di corrente, per definizione assiomatica. E quindi quello che salta fuori è che il bipolo equivalente in questo caso è esso stesso un generatore ideale di corrente, che ha la stessa corrente impressa del bipolo rosso, tutto lo scatolone grande con bordo verde ha la stessa corrente impressa del bipolo rosso, però c'è una differenza. Le tensioni sono diverse, perché la tensione totale non è la sola tensione del bipolo rosso, del generatore ideale di tensione, di corrente, chiedo scusa, ma bisogna sommarci anche R per I2, l'addendo che viene da qui. E quindi la caratteristica esterna si presenta nello stesso modo per J e per il bipolo serie, però attenzione, perché hanno tensioni diverse. I punti di lavoro di uno sono in una certa posizione, della serie sono in un'altra posizione. Bene, risultati analoghi, non vi presento l'esempietto, ma potete farlo, c'è sul libro, si ottengono quando cercate di fare la serie di un generatore ideale di corrente e di un generatore ideale di tensione. Si ottiene una situazione del tutto simile a questa. Quindi il generatore ideale di corrente è un bipolo abbastanza strano, anomalo, pretende di imporre la corrente alla serie e non transige su questo. E questa considerazione ci permette di andare avanti con un'altra considerazione molto importante, un'osservazione che è questa: non tutte le coppie di bipoli possono essere messe in serie. Non tutti i bipoli possono essere in serie 2 a 2. Esempi, due generatori ideali di corrente con correnti impresse diverse. Allora, se proviamo a fare la serie di due generatori ideali di corrente, realizziamo questa roba qua. E qua succede che J1 ha un valore, J2 ha un valore e le due correnti devono essere uguali perché abbiamo creato una serie, come è scritto al slide precedente esattamente qui, no? Allora, se queste due correnti impresse hanno lo stesso valore, sono 10 ampere qua e 10 ampere qua, ad esempio, tranquillamente si possono mettere in serie perché la condizione della serie mi dice che devono essere uguali, ma 10 è certamente uguale a 10. E quindi se le due correnti sono uguali, diciamo sì se le due correnti sono uguali. Ma se queste due correnti impresse sono diverse, se il primo imprime ad esempio 10 A e il secondo 4 A, questa non si può fare perché si arriva a un controsenso matematico. Questa operazione di connessione non è legittima. Non si ottiene una rete che può funzionare, è una rete impossibile. Quindi sono cose che non si fanno mai. Eccolo. E allo stesso modo non si può prendere un generatore di corrente e metterlo in serie ad un aperto. Un aperto è una corrente impressa uguale a zero, un caso limite che abbiamo visto ieri, quindi si ricade in questa situazione con due correnti impresse diverse e non si può fare mai. Non si può fare mai vuol dire, ve lo ripeto, che un generatore di corrente non può mai essere lasciato con un morsetto aperto. Deve essere sempre, i morsetti devono essere chiusi su di un circuito per fare circolare la corrente impressa. Benissimo, queste sono le considerazioni sulla serie di due bipoli e adesso passo a parlarvi del parallelo di due bipoli. Due bipoli hanno ciascuno un morsetto connesso, si dicono che sono in parallelo, quando i due bipoli hanno ciascuno un morsetto connesso ad un nodo e l'altro morsetto connesso ad un altro nodo, cioè in altre parole. Il bipolo B1 e il bipolo B2 hanno entrambi il morsetto superiore connesso in questo nodo, che qua vedete riproposto come è lo stesso nodo, su questo poi torneremo a chiarire i dubbi se ce ne fossero, e sotto i due morsetti inferiori pure sono entrambi connessi in questo nodo che vedete qua. I nodi superiore e inferiore fuoriescono da una scatola più grande, sono gli unici due punti di accesso e quindi ecco che il parallelo, questa connessione, equivale a un grosso bipolo, la scatola grigia esterna, con morsetti A e B, i quali possono essere connessi ovviamente a una rete esterna per determinare un certo tipo di funzionamento. Quali sono in questo caso le condizioni che valgono per questa connessione? Beh, sono abbastanza facili, tutti gli ampere, tutta la corrente, le cariche elettriche che nell'unità di tempo faccio arrivare qui, visto che di nuovo qua non può venire un accumulo, devono andarsene o di qua o di qua. Ma di qua se ne vanno e diventano I1, sono I1, di qua se ne vanno e diventano I2. Quindi in definitiva la corrente del parallelo è I1 più I2. Eccola qua, I del parallelo, I1 più I2, molto semplicemente. La tensione, l'equazione delle tensioni, il vincolo sulle tensioni per questa connessione è ancora più semplice, perché la tensione tra A e B la posso vedere su linee esterne, e allora è proprio V del parallelo, ma la posso vedere anche lungo il percorso definito dal primo bipolo, allora si chiama V1, oppure la posso vedere lungo il percorso definito dall'altro bipolo, allora si chiama V2. Quindi in definitiva V del parallelo è uguale a V1 uguale a V2. Tutto qua. Le tensioni devono essere tra loro uguali. Faccio notare che anche in questo caso trovo cose molto semplici perché sono stato accorto come prima e ho messo riferimenti sequenzialmente ordinati. Le frecce di corrente vanno tutte dall'alto in basso, sono tutte equiverse, questo è il fatto importante, e pure le tensioni sono equiverse, hanno tutte il più in alto, 1, 2 e anche 3. Ecco perché scrivono così, se no devo fare i conti con qualche meno, devo stare attento a quello che scrivo. Allora, che cosa dicono queste equazioni? Dicono una cosa semplice, che le correnti si sommano a parità di tensione, l'opposto di quello che avevo detto prima per la serie. Facciamo subito un esempio grafico generico, eccolo qui, qua ho messo le tensioni in ascissa, le correnti in ordinate, e immagino di avere due bipoli che siano entrambi controllati in tensione, esplicitati in corrente, perché questo mi permette di fare questa somma, altrimenti sarei nei pasticci. Allora, se queste due grigie sono le caratteristiche esplicitate in corrente, sommando le ordinate a parità di tensione, di ascissa, viene fuori la curva nera. Ecco che ho costruito la curva del bipolo equivalente parallelo. Un singolo bipolo che abbia questa caratteristica nera, per quello che abbiamo detto in precedenza sul principio di equivalenza, equivale elettricamente ai due bipoli collegati in parallelo. Facciamo anche stavolta qualche esempietto. Ecco qui il parallelo di due resistori nella slide 14. Allora, quali sono le equazioni da considerare? Prima di tutto le equazioni tipologiche, ho detto le vogliamo esplicitate in corrente, quindi I uguale a G per V per entrambi i resistori, sono cose che abbiamo visto la volta scorsa, e poi introduco, utilizzo le equazioni del parallelo topologiche che ho appena introdotto, viste poco fa, le correnti si sommano a parità di tensione. Allora, un po' come prima, da questa equazione IP, IP è la somma delle due correnti, ma ciascuna corrente la scrivo come G per V sul dipolo 1 sul dipolo 2, eccolo qua, ma le V che compaiono qui e qui sono tra loro uguali uguali a VP, quindi raccolgo VP ed ecco che cosa salta fuori. Questo. Quindi la corrente è proporzionale alla tensione. Ma, discorso l'ho fatto anche prima, tutti i bipoli che hanno corrente e tensione proporzionali tra di loro sono per definizione assiomatica resistori. Quindi il risultato è che il parallelo di due resistori fornisce un altro resistore. Un altro resistore di cui cosa possiamo dire? Il coefficiente di proporzionalità che si chiama conduttanza, Gp, è la somma delle due conduttanze. Quindi, detto in altre parole, questa è una cosa che avete già visto, se nella serie le resistenze si sommano, invece nel parallelo si sommano le conduttanze, che sono il reciproco delle resistenze, come ben sappiamo. E graficamente viene fuori proprio questo. Notate che ho le tensioni in ascissa, le correnti in ordinata, e quindi sommo le ascisse, sommo i valori di corrente di 1 e 2, ottengo la corrente totale del parallelo, IP, la retta verde. Ci complichiamo un po' di più la vita e consideriamo il parallelo di un generatore ideale di corrente e di un resistore. Slide 15. Eccola qui. E come vedete abbiamo un generatore di corrente qui, rosso, e un resistore di conduttanza G, azzurro qui. Stavolta le equazioni cambiano per il primo bipolo, che ha equazione I uguale a J, corrente impressa. Per il resistore non cambia nulla e per le equazioni del parallelo non cambia nulla. Sostituendo si ottiene la corrente I1 è J, la corrente I2 è G per VP, ecco qui quello che salta fuori. Con la convenzione degli utilizzatori, se notate, no? Perché questa freccia di corrente entra dove c'è il più. Allora, che cosa salta fuori? Salta fuori che l'equazione che se ne ottiene è un'equazione affine che non passa per l'origine degli assi ed è esattamente questa retta verde qui. E la potevo ottenere anche per via grafica, come nel caso generale, infatti, essendo queste rette esplicitate nelle correnti, sommando reciprocamente le ordinate, che ordinate azzurre più ordinate rosse danno la retta P. O, se volete in altre parole, traslando la retta inclinata azzurra di una quantità costante pari a J, traslandola in alto, ottengo la caratteristica P. Potete vederlo in tanti modi diversi, come preferite voi. Ecco, questa è la situazione di questo parallelo. Un parallelo importante, quindi giochiamoci su ancora un pochino e vediamo cosa avviene se inverto la connessione del generatore ideale di corrente. Vedete come è messo qui, con la freccia da destra a sinistra. Sappiamo che non è bilaterale, no? La freccia ci indica una proprietà importante del bipolo. Proviamo a invertire le connessioni dei morsetti e quindi vedere questa situazione. Eccola. Allora, che cosa cambia rispetto a tutto quello che ho fatto prima? Le equazioni dei bipoli sono le stesse, le equazioni delle tensioni in parallelo sono le stesse, i più sono tutti dalla stessa parte, quindi le tre tensioni sono uguali, però stavolta ho una corrente J che è invertita rispetto a prima. Quindi non posso più dire che IP è uguale a I1, dipende da quale intendo qui con I1, è uguale a J comunque più I2, ma devo dire meno J, perché vedete che J non è equiversa rispetto a IP. E quindi l'equazione diventa IP uguale a meno J più GV. Meno J più GV vuol dire questa caratteristica, che ha un'ordinata per tensione nulla negativa, meno J, mentre prima, eccola qua, vedete, avevo un'ordinata positiva, più J, chiaro che non sono la stessa cosa, sono diverse. Quindi quella semplice inversione di connessione del generatore mi fa vedere una caratteristica esterna diversa nei due casi. E di questo dobbiamo tener conto, lo ribadisco ancora una volta, per non prendere clamorose cantonate. Altra cosa che possiamo curiosare, vedere cosa succede, è che cosa avviene se faccio il parallelo di un GIC e di un resistore dove applico la convenzione dei generatori. Come la applico la convenzione dei generatori? Lo vedete subito, guardate, in tutti i casi precedenti il più della tensione totale di parallelo era a sinistra, qua l'ho messa a destra, come vedete, no? Allora, qui c'è un piccolo errore, ma comunque di poca importanza, adesso lo rimediamo. Applicando la convenzione dei generatori in questo modo, le equazioni dei bipoli rimangono le stesse, come prima. La tensione V1 in realtà non è importante, perché non pare nell'equazione del bipolo, in questo caso fortunato, quindi l'avere dimenticato di mettere un meno qui oppure mettere il più da questa parte produrrebbe esattamente lo stesso risultato finale. Comunque un'imprecisione mia di cui vi chiedo scusa. Allora, mettendo insieme le equazioni, salta fuori che I1, che è uguale a J, eccolo qui, più I2 meno V2 per G, cioè scusate, G per V2 ma V2 meno Vp, e quindi meno G per Vp. E quindi stavolta, a partire dalla retta rossa orizzontale, la retta azzurra a pendenza positiva, si ottiene un parallelo che ha caratteristica affine, che passa per il punto J e che ha pendenza negativa. Vedete dei giochini simili a quelli che avevamo scoperto prima nella serie di una R e di una E di un generatore ideale di tensione. Ci sono delle forti affinità tra quelle le cose che vi sto dicendo. Bene, detto questo, andiamo avanti e facciamo un altro giochino strano. Proviamo a mettere in parallelo un generatore ideale di tensione e un resistore. Eccolo qua il parallelo, lo vedete ben disegnato lì. E qua siamo un po' nei pasticci inizialmente. Perché? Perché il generatore ideale di tensione, lo sappiamo bene, non è controllato in tensione. Non posso dire che I è uguale a una funzione di V, questo sarebbe l'equazione controllata in tensione. Lo posso dire per un resistore, eccola qua, ma per il generatore di tensione no, per il generatore di tensione posso dire solo V uguale a D. Quindi se l'equazione delle tensioni è disponibile per il parallelo, l'equazione delle correnti del parallelo, ahimè, non è utilizzabile, perché mi manca il modo di esprimere I1 in funzione di V1. Non esiste in questo caso per il dipolo rosso. Allora, che cosa si può fare? Si può procedere in modo diverso e dire la tensione del parallelo, tra i morsetti estremi del parallelo, Vp, è uguale a V1, certo, ma V1 è una funzione imposta, tensione imposta, impressa, del generatore FEM, del generatore ideale di tensione. Quindi, in definitiva, per la proprietà transitiva, Vp è una tensione impressa, nota a priori e indipendente dalla corrente, sempre, vale sempre questo valore. Ma per definizione assiomatica, un bipolo che si comporta così si chiama generatore ideale di tensione. Quindi questo parallelo è un generatore ideale di tensione, o se volete è equivalente a un generatore ideale di tensione, che in particolare ha esattamente la stessa tensione impressa del bipolo rosso che sta qua dentro. Infatti vedete le due caratteristiche, così si presentano le caratteristiche del generatore ideale di tensione nel piano VI che ho presentato qui, coincidono, sono sovrapposte. Però non sono lo stesso bipolo, attenzione, perché mentre uno ha corrente IP, questa, quell'altro ha corrente I1, quella del generatore, scusate, mentre uno ha corrente I1, il generatore rossa, questa I1, l'altro ha corrente IP, che è la somma di I1 più la corrente che c'è nell'altro lato. Quindi presentano due punti di lavoro diversi. Hanno sempre la stessa tensione, ma punti di lavoro e correnti diverse. Risultati analoghi a questi, vi scrivo qui, si ottengono quando provo a mettere in parallelo un generatore ideale di tensione e un generatore ideale di corrente. Salta fuori una situazione del tutto simile. Quindi il generatore ideale di tensione, devo dirvi che è un bipolo molto particolare per questo suo comportamento, questa sua volontà di imporre la propria tensione a tutto ciò che gli sta in parallelo. E questo crea dei problemi quando provo a mettere in parallelo due generatori ideali di tensione. E li vediamo immediatamente qui, eccoli qua. Vedete, non tutte le coppie di bipoli possono essere messe in parallelo, e in particolare due generatori ideali di corrente impresse, con correnti impresse diverse, non possono proprio. Per un motivo molto semplice, perché questo ha i morsetti tensione 1, questo ha i morsetti tensione 2, allora se le due tensioni sono uguali, va bene, non succede niente di male, facciamolo pure. Sì, se 1 uguale a 2. Ma se le due tensioni sono diverse, questi sono 100 volt e questi sono 10 volt, è assolutamente incompatibile questa condizione col fatto che nel parallelo le tensioni devono essere tra loro uguali, come si vede nelle slide precedenti. Quindi questa cosa è un controsenso matematico, un'assurdità matematica, una cosa impossibile. Nella teoria delle reti non è accettabile di costruire circuiti che presentino cose del genere. Mai, non si fa. Caso particolare, cosa succede se questa E2 diventa uguale a zero? Abbiamo un generatore ideale di tensione con tensione impressa a nulla, ma sappiamo che un caso limite, visto ieri, equivale a un cortocircuito. Quindi ci troviamo in questa situazione. Anche questo è impossibile, no? Generatore ideale di tensione con una sua tensione, ad esempio 10 volt, non può stare in parallelo con un oggetto, il cortocircuito, che ha sempre tensione nulla. Non esiste la possibilità di mettere insieme le condizioni matematiche dell'uno e dell'altro. Quindi da un punto di vista della teoria delle reti assiomatico è una cosa che non si può prendere in considerazione. Vi faccio notare che tutto questo corrisponde anche a un'evidenza euristica importante, guai a cortocircuitare fisicamente i morsetti di un generatore reale che in qualche modo cerca di approssimare il generatore ideale. Sappiamo che succederebbe un disastro, rischiamo che ci esploda la batteria o la batteria ricaricabile nelle mani, no? Una cosa da evitare assolutamente. Come da evitare assolutamente, lo vedevamo prima, lasciare aperto un generatore di corrente, solo che con questo avete poca dimestichezza, quindi è difficile che ve ne rendiate conto. Ma se vi dico guai cortocircuitare una batteria, di quelle usa e getta o ricaricabili, mi credete sicuramente, perché sapete che è un evento da evitare accuratamente. Bene, avendo detto questo, con questa slide si conclude questa lezione ed è anche la conclusione del capitolo numero 3 del libro, per cui la prossima volta partiremo dal capitolo 4. Arrivederci, buono studio e se avete dei dubbi, vi ricordo, usate il forum, usate le mail, chiedetemi. Avrei piacere che mi diceste se tutto fila liscio nel modo in cui vi spiego l'elettrotecnica o se invece avete accumulato una serie di difficoltà che avreste piacere di chiarire con me. Aspetto notizie. Ciao a tutti e buono studio, appunto.